www.readyjoe.it e la storia continua. Nella storia del mondo europeo, il 1050 al 1100 è stato un periodo di grande sconvolgimento. Era l'inizio delle crociate. Alla fine dell'undicesimo secolo, la papalità ha riconquistato la preminenza sui re di Occidente e senza dubbio lo deve all'azione di quei papi intrattabili. Lo si deve anche alla decadenza dei re, impastoiati da regni in cerca di formazione. La Germania sempre in ribellione, la Francia ridotta all'Île-de-France, l'Inghilterra dura da digerire anche per uno stomaco normanno. Il Papa può trattare dall'alto i tre re dell'Occidente. Nel 1095, quando Urbano II parla a Clermont, considera scomunicati Guglielmo II d'Inghilterra, Enrico IV di Germania e Filippo I di Francia. La crociata si farà senza i re, con il popolo, poiché è al popolo in definitiva che la papalità deve la sua ascesa, al popolo ribollente di fervore e di una linfa molto terrestre. Il paese che abitate è troppo stretto per la vostra popolazione. Ma che modello di discorso programma questo appello di Clermont? I popoli dell'Occidente proliferano e si sollazzano come conigli alla rugiada. Le statistiche demografiche non sono il forte del Medioevo, salvo tra i normanni tecnocrati. Sappiamo che l'Inghilterra ha 1.100.000 abitanti nel 1086 e ne avrà 3.700.000 nel 1346. Ma quanti ne avrà allora la Francia nei suoi limiti attuali? In ogni caso sarà e di gran lunga il paese più popolato d'Occidente. Una ventina di milioni senza dubbio, come ai tempi felici di Carlo Magno. È bastato che tornasse la pace, è bastato che uomini e bambini tornassero a morire di morte naturale. Nella pace, un certo tipo di pace, le monete d'oro e d'argento escono fuori. L'Islam, Bisanzio, intensificano gli scambi commerciali e la punta avanzata del commercio occidentale, Venezia, apre la via. Beh, certo, questo capitalista veneziano che nel 1073 si associa a un navigatore portandogli 2/3 del capitale, sembra proprio uno dell'avanguardia occidentale. Tuttavia, se conoscessimo meglio la storia dei paesi nordici, incontreremmo contratti dello stretto genere. I soldi richiamano le mercanzie e le mercanzie richiamano i soldi. A dispetto di tutti i terrori, i piedi sudici avevano continuato a smerciare le loro cianfrusaglie. Ebrei, siriani, vichinghi, poveri contadini scalzi e anneriti. Eccoli quei loro soprannomi, i nomi ancora non esistono, ben lontani dalla dignità borghese. Scimunito, il batticulo, i tre coglioni. Vanno a branchi per le strade, si associano anche ad essi per noleggiare in comune un battello e costeggiare lungo le rive dell'Inghilterra, della Danimarca, della Fiandra, della Francia, del Nord. Si raggruppano in confraternite, in gilde, per la solidarietà e per la difesa. Hanno instaurato i loro primi mercati ai piedi delle vecchie città fortificate che comandano il passaggio dei fiumi, tanto che spesso danno loro il nome di Portus, o anche meglio di ponte. Bruges trae da qui il suo nome. Antica necessità. Così il foro di Roma nacque all'incrocio di una strada e di un fiume. Al porto o al ponte essi depositano le stoffe di Fiandra, aringhe, carni salate, sale, miele, formaggi inglesi o fiamminghi, vino, cuoio, ferro, acciaio, lana, tacchi, cioè suole per le scarpe di pelle di vacca, coltelli, falci, ferri e manici di zappa, ciotole di legno. E si aprono le prime botte gocce di artigiani. Attorno al mercato si radunano i bettolieri, osti e case di abitazione. I castellani delle città, che spesso sono vescovi, offrono la loro protezione del loro borgo, perché traggono delle transazioni, un fruttuoso censo. Segnalano la loro ospitalità attaccando alla porta della cittadella la bandiera o lo scudo della casa. Di qui, ancora oggi, il nome dei nostri alberghi, il Leone d'Oro, al Cavallino Bianco, eccetera. Crescete e moltiplicatevi. Le famiglie nobili hanno, come quella di Altavilla, un soprannumero di cavalieri che non trovano sul posto da dar sfogo agli ardori giovanili e corrono a cercare fortuna altrove. I poderi non bastano a nutrire le famiglie contadini. I giovani se ne vanno sulle strade in cerca di terre da dissodare e trovano lavoro presso padroni intraprendenti che hanno abbandonato le terre natali anche loro. I colonizzatori reclutano uomini ed essi sanno bene che niente vale meglio di un uomo libero, allettato dall'esca del guadagno. Invece di esigere giornate di lavoro gratis e polli, ottengono dai loro impresari un censo in natura e ben presto, sempre più spesso, in denaro. Il fittavolo occidentale è nato. www.redigio.it e la storia continua.